un fuori programma, praticamente cosa è successo? Che abbiamo suonato qualche canto, abbiamo accompagnato un po' alla cerimonia, se non che dopo abbiamo sotto un sole cocente, scusate, sono un po' febbricitante per quello che sono un po' la voce un po' così, però ce la facciamo. E tornando indietro, rismontando tutti i documenti e riportandoli in macchina, a un certo punto vedo che mancano dei pezzi. E pezzi così, che probabilmente per colpa mia non avevo avvitato bene, per cui voi potete immaginare più o meno 4 pezzettini così, li vedete? Riuscite a vederli? Ecco. E per chi c'era ieri eravamo in un parco, nel prato, con l'erba neanche tagliata più di tanto. E praticamente quando sono stato in macchina mi sono reso conto che è qualcosa che è necessario, se no non riesco a montare certe cose. Sono tornato indietro, ho fatto tutto il percorso, più o meno cercando di fare lo stesso percorso, guardando per terra, ma non ho trovato niente. Mi sono fermato dove eravamo a suonare, ho detto dai, sarà qui che prendendoli sarà caduto. Non c'era niente. A un certo punto ho detto, mi sono così, subito mi sono scoraggiato, devo dire la verità. Poi ho detto, ma proviamo a chiedere un aiuto un po' più in alto, che magari lui col binocolo ci vede un po' meglio. E ho detto, signore, aiutami a trovarlo, perché è impossibile, è il classico ago nel pagliaio, diciamo, no? Come si dice umanamente. E poi ho riprovato a fare la strada di nuovo all'indietro, cioè all'avanti, da dove suonavamo verso l'automobile. E a distanza di circa 20 metri, da dove eravamo lì, fai conto che lì c'erano tante persone, quindi non abbiamo fatto una strada precisa, abbiamo un pochino fatto uno slalom, a un certo punto li ho visti tutti e quattro, questo è uno. Da tutti e quattro i pezzi erano lì, per cui insomma voglio dare gloria a Dio anche per questo, anche se è una minima cosa, però questo per incoraggiarvi che anche nelle minime cose Dio ci può aiutare, ecco, solo questo, ok? Lo rimetto là prima di perdere un'altra volta. Stavolta lo abitiamo meglio. Non so se c'è un volontario che vuole distribuire non i pani e i pesci, ma qualche foglietto in giro. Sono foglietti che come di solito sono solito fare. Vi lascio questi foglietti non perché siano niente di particolare, dei test o compiti in classe o quant'altro per chi è fresco di scuola, ma semplicemente perché portandoli a casa è un piccolo riferimento, non troverete altro che qualche versetto biblico, niente di più, niente di meno, che però vi può così, nei prossimi giorni, avendolo magari in borsa o avendolo in mezzo alla Bibbia, vi può far ricordare quello che oggi abbiamo detto, solo questo, perché la nostra memoria è piena di tante milioni, miliardi di cose, perché lavoriamo, perché facciamo tante cose, allora di conseguenza mi rendo conto io per primo che le cose che facciamo, le cose importanti, che sono le cose della parola di Dio, molte volte vanno via. Vi ricordate la parabola del seminatore? Bene, oggi parleremo anche di un paio di parabole, fra l'altro. A me piace molto parlare delle parabole, sono sincero, quindi è quello che mi piace. Però volevo solo iniziare con questo. Il buon Marco, un mio omonimo, questa settimana, non ti ho chiesto il permesso di dirlo, ma ha mandato un testo di un'inchiesta che è stata effettuata a dei membri di chiese di altre nazioni, però di un'altra nazione europea. Ed è interessante che le persone appunto erano interrogate circa la loro frequentazione. E quindi per esempio ammettono che la frequentazione del culto dipende molto dalla persona che predicherà. Quindi oggi mi dispiace per voi, ma ci sono io e non c'è Giacomo. Però, grazie a Dio, penso che è meglio quando è il Signore che parla, indipendentemente dalla bocca, vero? Però alcuni non si riconoscono in questa affermazione. Però ecco, a proposito dei sermoni, chiamiamoli così, la maggior parte preferisce sermoni che li inciti a muoversi, che li inciti a uscire dalla routine e che praticamente mettano Dio in relazione con la loro vita quotidiana e che facciano sì che queste persone possano essere edificate, essere spronate a fare, no? E questo è quello che poi in effetti faceva Gesù, no? E quindi in questo senso posso dirvi che oggi sarà in effetti un sermone che tenderà ad esortarvi a fare qualcosa, ok? E diciamo che questa, se vogliamo dare un titolo, visto che poi qualcuno lo andrà a mettere sul sito internet, potrebbe essere, e poi già partire col primo titolo soltanto della slide, che è la scelta giusta. La scelta giusta perché? Perché noi ogni giorno ci troviamo a fare delle scelte, a dover scegliere qualcosa per noi, ma talvolta anche per i nostri familiari, per i nostri figli, per coloro a cui vogliamo bene. Quindi scegliere, se è già difficile per noi, è difficile anche ancora di più, no? Scegliere per gli altri. Però perché una vita che è piena di scelte? Se oggi noi siamo qui, siamo tutti vestiti in maniera diversa, facciamo tutti lavori diversi, abbiamo famiglie diverse, perché? Perché abbiamo anche avuto scelte diverse nella nostra vita, è normale questo, non è sbagliato, ok? Però è chiaro che talvolta delle scelte, delle decisioni ci portano in una strada anziché in un'altra, ok? Non voglio dire che siano giuste o sbagliate, però in ogni modo è vero, ci sono tanti bivi che ci fanno portare o da una strada o da un'altra. E diciamo che questa grande responsabilità noi da quando ce la siamo presa? Ce la siamo presa come razza umana da quando abbiamo deciso di voler scegliere noi che cosa voler fare. E quando abbiamo deciso? Abbiamo deciso quando in Genesi 2,17 abbiamo deciso di mangiare di quell'albero della conoscenza del bene e del male. Avendo mangiato di quell'albero, di quel frutto, abbiamo deciso di mangiarne e in quel senso lì abbiamo deciso che volevamo scegliere noi a questo punto che cosa era bene e che cosa era male. Ok? Non eravamo noi fisicamente a mangiare quel frutto, però quel frutto oggi è comunque ripetuto nelle vite di tutti coloro che nascono con la vecchia natura, con quella natura di Adamo. E per cui di conseguenza noi, dico noi impersonalmente, ma Adamo ed Eva l'hanno fatto e comunque anche noi ci troveremo a farlo, scegliamo tutti i giorni che cosa sia giusto o che cosa sia sbagliato. È giusto? È normale che sia così, deve essere così. Ormai ci siamo presi questa responsabilità, adesso dobbiamo farlo. Però abbiamo bisogno di essere guidati. Ci rendiamo conto che se noi facciamo le scelte e le facciamo solo per impulso, solo per la nostra intelligenza, talvolta sbagliamo. Talvolta ci rendiamo conto dopo che abbiamo fatto la scelta che forse era meglio farne un'altra. Ok? E quindi di conseguenza oggi parleremo di un paio di parabole dove si parla di scelte, di decisioni, di che cosa fare o di cosa non fare, oppure di cosa fare in una maniera o in un'altra. E la prima parabola che andremo a leggere sarà proprio in Matteo 7. In Matteo 7 c'è la parabola che parla delle due case, della casa costruita sulla roccia e l'altra sulla sabbia, ok? Dopo la leggeremo. Però, visto che inizia dicendo perciò chiunque ascolta queste mie parole quali? Queste parole, quelle che ha detto prima, ok? E queste parole, in questo caso, cosa erano? Erano, per esempio, all'inizio, lo leggo io, all'inizio del capitolo diceva non giudicate affinché non siate giudicati, per esempio. Diceva tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Diceva anche entrate per la porta stretta perché larga è spaziosa è la porta che conduce alla perdizione e molti sono coloro che vi entrano. E invece quanto è stretta la porta, è angusta la via che conduce alla vita. Come stretta. E pochi, ecco aggiunge, e pochi sono coloro che la trovano. Pochi. Eppure poco prima diceva, eppure c'è scritto, chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. È strano che pochi versetti dopo dice pochi sono coloro che la trovano e poco prima invece aveva detto chiedete vi sarà dato, cercate e troverete. Forse perché cerchiamo poco. È vero? Il mondo molte volte cerca dalla parte sbagliata, o cerca cose che non sono quelle che portano a quella porta stretta, perché la porta stretta è angusta, lo dice lui stesso. Eppure è una porta che, se scegliamo una o l'altra, una porta alla vita, l'altra porta alla morte. Non è che dice, vabbè, in un caso vado a Roma, l'altro vado a Parigi, vabbè, due belle città, male che vada. No. Una porta alla vita, ma l'altra porta alla morte. Quindi si parla di scelte molto, molto importanti, che condizionano non solo la nostra vita, ma la nostra eternità. Giusto? E poi dice anche, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà negli regni dei cieli, ma chi fa la volontà di Dio. E a questo punto cosa succede quindi? Che dice, perciò chiunque ascolta queste mie parole, e oggi le abbiamo ascoltate tutte, ok? Le abbiamo ascoltate? Sì. Quindi è per noi, è vero? Questa parabola era per coloro che avevano appena ascoltato queste parole. Okay? Se non le abbiamo ascoltate queste parole, allora questa parabola non è applicabile a noi, perché non sappiamo cosa vuol dire costruire una casa da una parte o dall'altra. Ma visto che noi siamo qua e le abbiamo ascoltate, possiamo continuare a leggere, giusto? Quindi dice, perciò chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò perché era fondata sulla roccia. Questa è una delle due prime opzioni. La casa che cos'è? Che cosa rappresenta in questo caso? Rappresenta una casa fisica? È una casa, è la nostra dimora, è ciò in cui noi dimoriamo, è la nostra vita. Ok? Noi praticamente decidiamo nella nostra vita dove appoggiare le nostre fondamenta, e quindi di conseguenza è qualcosa di basilare, qualcosa, cioè, non so quanti di voi cambiano casa una volta al mese, no? Ok? Magari di casa ne avrete cambiate, non dico di no, però è qualcosa di abbastanza stabile. Andiamo avanti. Dopo facciamo altre considerazioni. Chiunque invece ode queste parole, quindi anche lui ha udito queste parole, e stavolta però non le mette in pratica, sarà paragonato a chi? A un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Ora, ma perché uno costruisce la casa sulla sabbia anziché sulla roccia? Perché uno dice, effettivamente, visto che c'è uno e l'altro, perché? Non è meglio sulla roccia? Però sulla roccia è un po' più difficile costruire, perché sulla sabbia è più facile, se devo scavare qualcosa faccio molto prima, meno faticoso. Poi talvolta la roccia non la vedi subito, vedremo dopo, perché facciamo un piccolo paragone con Luca, questa stessa parabola è scritta anche in Luca, che comunque per andare a mettere le fondamenta bisogna scavare, e scavare una roccia è dura. Quindi colui che costruisce sulla sabbia la propria vita, perché è di vita che si parla, forse farà prima costruire questa casa. Pensiamoci, se io costruisco su un terreno che è più semplice, io farò prima, la mia vita si costruirà più in fretta, arriverò ai miei obiettivi più in fretta, arriverò prima. E magari, infatti, in questo mondo ci sono molte scorciatoie, no? Per arrivare a fare cose, arrivare a lavori, no? Ci sono, il mondo ti dà delle scorciatoie, però quello è un costruire sulla sabbia. È un dire, ok, io faccio prima a costruire, arrivo prima a quel posto di lavoro tanto ambito, perché conosco quella persona, perché oppure faccio qualcos'altro. Però poi la pioggia, i torrenti, i venti, come dice Matteo, la piena, la fiumana, come dice in Luca, arrivano. In un caso possono essere figura dell'opposizione di Satana, o possono essere anche simbolo del mondo che ti travolge. Prima o poi queste cose arrivano. E quindi è lì che si vede. È solo in quel caso che vediamo quando se la casa è stata costruita sulla roccia o sulla sabbia. È solo in quel caso. Cioè, apparentemente, prima, se guardiamo le due case, Probabilmente non ci rendiamo tanto conto se una casa è robusta e l'altra no. Ma ce ne rendiamo conto quando? Quando arriveranno queste intemperie. Pensiamoci, pensiamoci. Perché possiamo illuderci di aver costruito una casa solida finché c'è il sole, finché c'è bel tempo. Ma quando poi vengono queste intemperie, è lì che sarà la prova della solidità della nostra casa e quindi della nostra vita. Vediamo in Luca, vai pure avanti, ancora. Vediamo quali piccole differenze, sono minime differenze, però sono interessanti perché ci fanno capire qualcosa in più. Chiunque viene a me e ode le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. Quindi in un caso dice, lo paragono a, e in questo caso è simile. Egli è simile a un uomo che pur costruendo una casa, ha scavato profondamente. Nell'altro caso, nell'altra parabola non viene riportato questo termine. Profondamente. E ha posto fondamento sopra la roccia. Quindi, cosa dice in più? Ci dice che sempre sulla roccia c'è il fondamento. Però per arrivare a mettere il fondamento sulla roccia ha dovuto scavare profondamente. È venuta la piena, bla bla bla, e la casa non è crollata. Nel versetto 49 dice invece, chi invece le ha udite e non le ha messe in pratica è simile a un uomo che ha edificato una casa sopra la terra senza fondamenta. Qui non si parla di sabbia, non si parla di sabbia, però si parla di senza fondamenta. Perciò dicevo anche prima, la casa, noi cosa vediamo? Vediamo la parte fuori della casa. Non sappiamo quanto sono profonde le fondamenta, no? Voi pensate a un grattacielo ha delle fondamenta molto profonde, perché deve essere solido. Però cosa succede? Che noi vediamo solo la parte che affiora da lì in su. Non sappiamo né su cosa è poggiata, né quanto sono profonde le fondamenta. Quindi di conseguenza cosa vuol dire? Che non solo è la scelta del terreno, ma è anche la scelta di scavare. E vedete che scavare sulla sabbia o comunque su un terreno più morbido è più semplice. Però in questo caso addirittura ci dice è senza fondamento. Senza fondamento. Allora io ho pensato questo. Qui si parla non di dove, ma si parla di come. Ok? Di come. Non di dove, ma di come. In profondità o meno. Però noi pensiamo questo, che talvolta le persone possono anche decidere, no, di scavare anche, ma scavare sul punto sbagliato. Quindi avere una casa che ha fondamenta, ma se la mia casa avrà fondamenta nella sabbia, la mia casa avrà fondamenta sullo yoga, sulla politica, dico io, vabbè, oggi si va a votare, la politica non è che sia una cosa sbagliata, però su in che cosa speriamo, in che cosa la nostra vita è attaccata. Tante volte vediamo tante persone che hanno delle fondamenta, perché per me non avere fondamenta significa essere superficiali, e ci sono tante persone che vivono alla giornata e superficialmente, però ci sono anche tante persone, dobbiamo riconoscerlo, che hanno delle fondamenta e hanno un impegno in quello che fanno che è lodevole. Però qual è il problema? È che è sabbia. È sabbia, è qualche cosa che non ti aiuta a stare in piedi quando ci sono poi le tempeste. Ma è qualcosa di effimero, qualcosa di anche umano. Non dico particolarmente sbagliato. Adesso ho detto prima lo yoga, per dire, perché magari nello yoga uno cerca di trovare la serenità o la tranquillità in qualche cosa che non te la può dare alla lunga. Ok? Può essere forse un sentimento di momento. Ma tanto per cercare di attualizzare, vedete che ci sono persone che si impegnano tanto in qualche cosa, però alla fine è qualcosa che non gli dà solidità nella vita. Quindi vedete che avere queste due versioni, di Luca e di Matteo, è interessante perché ci aiuta a comprendere meglio, no? La parola di Dio è fatta in maniera che, presa singolarmente, è buona, però presa anche insieme ad altre è ancora più buona. Okay? Non si contraddice, ma arricchisce le cose. Quindi, facendo un piccolo riassunto di questo, quindi nella versione di Matteo, quindi siamo esortati ad edificare la nostra vita sulla roccia, ma nella versione di Luca comprendiamo che per farlo dobbiamo anche scavare in profondità. E quindi quindi un fondamento nascosto, come dicevamo prima. E a proposito di scelte, andiamo nell'altra parabola? Cosa ne dite? Solo questo pezzettino di versetto cosa vi dice? Che parabola sarà, secondo voi? Il figliol prodigo, sì, è proprio lui. Allora, se volete la possiamo leggere. Qualcuno non la conosce? Qualcuno non conosce questa parabola? Perché possiamo leggerla se volete, eh? Non la conosci? La conosciamo? Allora, la leggiamo, dai, la leggiamo. Non tutti la conoscono, dai, ma è normale. Poi comunque è buono sempre leggere. Luca 15. Questo famoso figliol prodigo. Un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano. E là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Vediamo una scelta? Vediamo una decisione qua? La decisione di chi è stata? Del figlio. Il padre non ha imposto la sua volontà. Sicuramente questo padre sarà, io credo, rimasto deluso da questo suo desiderio di andare via. Però il padre non ha interferito in questo. Alcune volte ho pensato anche, chissà, magari questo padre, umanamente parlando, come avrà potuto vivere forse questo suo fallimento? Un figlio che va via, che chiede la sua parte, quindi come un figlio che quasi non vuol più tornare. Perché se io me ne vado e chiedo la mia parte, vuol dire che, cioè, tra me e te è finito, eh? Ho chiesto tutto, basta, tu mi hai dato tutto quello che mi dovevi dare. Quindi non è facile, non è facile, però il figlio ha fatto questa scelta, ha fatto una scelta. Vediamo, però dopo ci sono altre scelte, un pochino migliori di questa, forse. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Ai ai ai, i torrenti, il vento, eh? Vedete? Vedete che arriva? Questo figlio ha detto, boh, adesso mi costruisco la casa, la mia casa, lontano da quella di mio padre, mi prendo dei bei soldi, mi prendo tutto quello che ho bisogno, ce la faccio, eh? Però stava costruendo qualche cosa con delle solide basi? No, assolutamente. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, dove c'era la carestia, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ci vuole anche questo di lavoro, non dico di no. Però sicuramente là forse stava un po' meglio, vero? Col padre. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Pensiamo a che punto eravamo arrivati. Era arrivato questo figlio. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece muoio di fame. Si rende conto che la sua scelta, la sua dichiarazione di indipendenza, chiamiamola così, era una dichiarazione, insomma, di povertà più che di indipendenza. Dunque si levò e andò a suo padre. Allora, mi fermo qui un attimo. Non mi ricordo se dopo... Ah, sì, puoi andare nella slide dopo perché siamo già arrivati. E gli dunque si levò e andò a suo padre. Però attenzione, la sua scelta... Qui è stata una scelta, vero? Giusto? Io non vi ho chiesto. È una scelta questa? Sì. Lui ha deciso di tornare. Aveva deciso di andare via, ha deciso di tornare. Ma è una scelta perché si è reso conto che ha sbagliato, perché si è pentito, perché vuole talmente bene a suo padre che lo vuole rivedere? Non mi sembra. Lui vuole tornare perché faceva la fame. Alcune volte, vedete, che quando ci troviamo ad avere costruito una casa con delle basi poco solide, dopo per tornare indietro, alcune volte abbiamo anche delle ragioni non così romantiche, chiamiamole così, vero? Per dire un eufemismo, ma proprio molto, molto materiali. Torno là perché, figurati, i servi mangiano meglio di me, anzi mangiano, io niente, non mangio, quindi, ok? Però anche questa è una scelta, anche questa è una scelta, perché oggi, nel mondo d'oggi, vediamo scelte anche peggiori, vediamo scelte di persone che non tornano neanche al padre, ma decidono di farla finita. Questa è un'altra scelta, è definitiva. Però pensiamoci, pensiamoci, perché quando uno si trova in una condizione di questo genere, e oggi con la crisi, con la carestia che c'è oggi, vediamo quante persone